Una frase che ha detto Dan Benedetto parlando del Isha Emunah, l'uomo di fede, quando ha detto io sono solo solitario, che è il concetto che esprime Rasul Beci, mi ha fatto venire in mente una frase detta da Rav David Weiss al-Ibni, che è un famoso talmudista che è stato internato nei campi di concentramento nazisti all'età di 15 anni, era un illui, un brillante studente di Yeshiva, e che poi dopo ortodosso, il mondo ortodosso, e poi dopo si è inserito nel mondo, è arrivato in America e si è inserito nel mondo conservativo. E a un certo punto Weiss al-Ibni dice che non riusciva nel mondo conservativo, non riusciva più a parlare perché non aveva delle affinità insieme a loro. Diceva prego con quelli con cui non riesco a parlare e parlo con quelli con cui non prego, cioè parlava con i rabbini ortodossi ma pregava con i conservativi. E la rottura fra Weiss al-Ibni e il mondo conservativo avvenne sul problema dell'ordinazione delle donne rabbino. E che affine all'argomento di cui parlerò adesso, che parlo dello studio del Talmud, in generale della Torah orale, da parte delle donne, partendo da un lavoro che ho fatto una decina d'anni fa, ed è pubblicato sulla rassegna mensile di Israel, nel numero in memoria del Morè Nello Paroncello, su una lettera di Rabbi Samuel Archivolti, e poi arriverò alla fine a parlare della posizione di Rav Soloveitchik sul problema dello studio del Talmud da parte delle donne, che ha una posizione controcorrente, come spesso sono le posizioni della Soloveitchik rispetto al mondo Haredi. Uno dei problemi maggiormente discussi nel mondo ebraico contemporaneo, e sappiamo bene che è il problema, la condizione della donna secondo l'Alahà. E fra questi problemi, uno in particolare è, fra le rivendicazioni che le donne fanno, è lo studio della Torah e degli altri testi tradizionali. Può sembrare che non c'è questo problema oggi, per fortuna oggi a Roma non c'è, ma in realtà anche a Roma, qualche anno fa, un rabbino Haredi di Bnei Brak, che passava spesso, diverse volte nel decennio, passò a Roma e faceva delle lezioni, e gli fu chiesto di tenere una lezione al Tempio dei Giovani, una lezione di Talmud. Quando seppe che non durante la tefilà, cioè dopo la tefilà, che alla lezione avrebbero partecipato anche le donne, cambiò l'argomento della lezione e parlò della Parashat Shavua, non fece lezione di Talmud, perché nel mondo Haredi non si insegna Talmud alle donne. E questa è la situazione in molta parte dell'ebraismo ortodosso oggi. Aggiungo che per quel rabbino Haredi di Bnei Brak, anche fare una lezione sulla Parashat Shavua era già una conquista di modernità rispetto al mondo da cui proveniva. Quindi il problema c'è. Il problema delle donne e rabbino è un problema, collegato a questo, Rav Disegni ha scritto un articolo sulla donna rabbino. Il punto è, secondo la legge ebraica, le donne hanno il dovere di studiare alla pari degli uomini. E se non hanno il dovere, hanno però il diritto, e in questo caso è bene, opportuno e raccomandato che studiano, oppure invece è sconsigliato. A noi queste risposte sembrano scontate, ovviamente, tant'è vero che al Collegio Albinico abbiamo classi per donne al corso di laurea, ma non dappertutto è scontato. All'altro è bene sottolineare che all'epoca della Mishnah del Talmud probabilmente c'era un'apertura maggiore al ruolo delle donne di quanto ci sia stato poi in seguito, e c'è tuttora in certi ambienti, come ho detto. Allora, per parlare di questo argomento, parto da una lettera di Rabbi Shmuel Archivolti nel Maayan Ganim. Allora, qualche notizia biografica su Archivolti. Archivolti è stato un maestro di Leon Modena, da Modena, come si dice, allievo del Maran di Padova, Katzenbogen. È nato nel 1530 circa, è morto a Padova nel 1611, quindi siamo in pieno Rinascimento. Rabbi Archivolti svolse la sua attività a Bologna, poi a Venezia e poi a Padova, dove era il Maran di Atà, il rabbino capo dell'epoca. Oltre che ha scritto il Maayan Ganim, di cui adesso vi dirò qualcosa, è autore anche di piyutim, di poesie, eccetera. Uno di questi piyutim è stato già scritto e tradotto narrava Andrea Spagnoletto in quale occasione, anni fa. Questo volumetto, dove c'è una lettera che parla proprio del problema dello studio del Talmud da parte delle donne, Mayan Ganim, è un libretto di piccolo formato che per presumibilmente poca diffusione nel mondo ebraico, ci sono poche copie, la copia che ho consultato sta alla Biblioteca Ebraica di Jerusalem, nella sala Gershon Scholem, conservata come se fosse una cosa preziosa, e ovviamente non si è parlato di poterla fotocopiare, l'ho potuta soltanto ricopiare a matita per evitare che con la penna magari la danneggiassi. Mayan Ganim, che vuol dire fonte degli orti, è una citazione dal Cantico dei Cantici, stata pubblicata nel 1553 a Venezia, quindi è un'opera giovanile, ed è una collezione di 25 coppie di lettere fra diversi personaggi, fra padre e figlio, fra marito e moglie, fra allievo e maestro, e così via. Ed era probabilmente un modello destinato agli studenti per insegnare a scrivere composizioni letterarie, che sono molto elaborate dal punto di vista letterario. E tutte le epistole sono scritte da archivolti. E una di queste è scritta da Dina, vedremo che non è un nome casuale, e la risposta del maestro. Dina chiede di poter studiare la Torah, in particolare la Torah orale. Dina è un personaggio fittizio, ma è possibile, probabile, che ad altri volte si fosse rivolta veramente una giovane ebrea desiderosa di entrare nel mondo degli studi normalmente riservato agli uomini. Le lettere sono piene di citazioni bibliche e rabbiniche, in particolare la lettera di Dina più che la risposta del maestro. Adesso vi leggerò qualche stralcio. E non è casuale che la lettera di Dina sia ricca di citazioni, visto che deve dimostrare di essere in grado di studiare. Chi vuole poi, adesso vi dirò qualche frase, chi è interessato penso che possa richiedere all'Unione che svende le copie della rassegna mensile, questa è del 2001, oppure se non riesce a farsela dare dall'Unione, può chiedere a me e gli darò una fotocopia, oppure lo mando per email, mi lascia l'indirizzo. Allora, vediamo come inizia la lettera di Dina, leggo soltanto alcune parole in ebraico, ma poi passo direttamente all'italiano. Imrei shabara yekara mipnina, lishmoa beniburim chatesa, ushmadina adina. I maschili titiaez, chi era penyekal fodase, bechol medina andina. Notate, anche se non sapete l'ebraico, però notate la rima e anche la ricerca della metrica. Le prime righe sono tradotte da Rav Bonfil, che su questo argomento ha scritto un articolo, il resto Rav Bonfil lo sintetizza soltanto, però invece l'ho tradotto integralmente. Allora, nella traduzione di Rav Bonfil le prime parole sono, voglio dire, parole di una donna pura, più preziosa di una perla, di nome Dina, la delicata, Dina Dinà, che desiderosa di udire gli studi, si consiglia con un intenditore, maschile, poiché teme che il suo onore ne venga intaccato in ogni paese. Ha paura che se si mette a studiare si dica male di lei. Vado alle parti principali, perché richiederebbe più tempo leggerla e commentarla tutta. E quindi Dina dice che si consulta con il suo signore, con il maestro, affinché il suo consigli la guidi e l'indirizza sulla letteria. Quindi Dina comunque non è una rivoluzionaria, una ribelle, fa quello che fanno tutti gli ebrei quando hanno un problema, si rivolgono al proprio maestro, al proprio rabbino, che gli dica quello che cosa fare. E lei dice: quello che il maestro mi dirà io farò. Allora dice Dina: da molto tempo io sono incerta sul da farsi, senza che abbia la forza per decidere per il sì o per il no. Da una parte una voce mi dice: alzati e invoca la conoscenza, spiega, e quando questa verrà, allora intenderai cosa sia il timore del Signore, cioè studiare un modo per arrivare a avere l'irata scemi, il timore del Signore. E aggiunge: anche se le donne sono esentate dai precetti positivi dipendenti dal tempo, ora ve lo spiego, la Torah le equipara agli uomini per quanto riguarda i divieti. vedo che nella faccia c'è una differenziazione tra le donne e gli uomini. Le donne, sapete tutti, che sono esentate da compiere le mitzvot legate al tempo, per esempio mettersi i talenti tefillin. Le donne non hanno l'obbligo, e di fatto oggi non hanno neanche più diritto, per i problemi di cui parlerà Tina, perché sono legate al tempo. Ma i divieti ce l'hanno tutti le donne, salvo piccole eccezioni, poche eccezioni. E essere ignorante, dice Dina, è un divieto, per cui potremmo argomentare che ho il dovere di studiare. Salto un po'. L'altra voce, quindi questa è la voce che le dice a Dina, studia, perché è bene studiare, perché, come dice, la mancanza di conoscenza è imperfezione e l'imperfezione può degenerare. D'altra parte, aggiunge Dina, sempre nel linguaggio poetico, biblico, rabbinico, le dice, già l'inizio femmina, nekeva in ebraico, femmina, ti hanno ben detto di star lontano dalla Torah e di non avvicinartici. Non sai forse che i saggi hanno ripetutamente affermato che colui che insegna la Torah a sua figlia è come se insegnasse stoltezza? Allora, questa è una frase famosa in queste discussioni, tratta dal trattato di Sotà, che è il trattato che adesso con la classe di Rav di Seni stanno studiando al Talmud, nella classe di Talmud la domenica, non credo che sia arrivato a Perek Gimel, e questa è Perek Gimel Mishnah Hei, però la Mishnah è tradotta in italiano da Rav Michel Ascoli, e la trovate. Allora, la Mishnah dice appunto nel contesto, perché la frase avulsa dal contesto, in effetti sembra dire, la Mishnah dice che Rabbi Eliezer Omer, con la melamete di Totorah, chi lo melamdati frut. Rabbi Eliezer dice, chiunque insegna a sua figlia la Torah è come se gli insegnasse leggerezza, traducerà la sprima, forse di frutta ancora più duro, come se insegnasse banalità, come se insegnasse sciocchezze, che è qualcosa da non fare. In realtà la Mishnah, adesso si cita solo questa frase, ma in realtà la Mishnah porta pure un'opinione contraria, che è quella di Ben Azai, Hayava Dale la Mede di Totorash, Intiste, eccetera, eccetera, che uno ha l'obbligo di insegnare a sua figlia la Torah proprio perché se si trovasse nelle condizioni in cui si può trovare la Sotà, possa dare le giuste conseguenze, non quelle sbagliate. Quella Mishnah porta due opinioni, quella a favore e quella contraria allo studio. Quelli che parlano, che si basano su questa frase della Mishnah per dire che è vietato studiare, ovviamente utilizzano soltanto quella negativa. Aggiunge Dinà, torniamo alla lettera di Dinà, e in effetti molti caddero trafitti a causa di colei che si ostinò a salire sempre più su. Sono tutte citazioni bibliche, cioè quella che vuole studiare poi alla fine ha provocato delle conseguenze dannose, e ella ha concepito malvagità, frutto di maleficio, partorito menzogna. È molto duro qui la voce che dice al di là di non studiare, opera di archivolti. Numerosi sono feriti a causa sua nelle tele di ragno da lei tessute. Lei è quella che studia Torah e Talmud. Piuttosto, dice la voce, tendi le tue mani alla rocca, le tue braccia sostengono il fuso. La rocca qui non è la rocca c'è, ma la rocca è lo strumento per tessere. Usa la tua abilità per filare il pelo delle capre e non osare entrare nel giardino del sapere a raccogliere le rose che insegno ai sapienti. Giardino del sapere riservato agli uomini e non alle donne. Occupati, come dice anche la citazione, sono presa da Eschheim, le persone della tessitura. Un altro motivo di disgrazia, aggiunge questa voce, che è la fine della lettera di Dina, se io dovessi studiare Torah e Talmud, è la frase che dicono i saggi, quale merito le donne hanno. Questa è una citazione dal Talmud di Berakot, dice, le donne che merito hanno? Gli uomini hanno il merito perché studiano, fanno un sacco di misure, eccetera, ma le donne che merito hanno? E lì il Talmud risponde, hanno il merito di far leggere la scrittura ai bambini nella sinagoga e di far studiare i loro mariti nella casa di studio dei maestri, attendendo i loro uomini fino a che tornino dalla casa dei nostri maestri. Cioè, accompagnano i bambini, aspettano che i mariti escono dalla scuola, e questo è il loro merito, che non è un grande merito per una che vuole studiare. E questa pure è una difficoltà, un'altra citazione del Talmud che pone difficoltà. Conclude la donna, la Dina, ho saltato varie parti, tu mio signore, maestro di giustizia, insegnami quale strada debba io percorrere e le tue parole seguirò senza modificare. Vediamo ora brevemente, anche più facile, la risposta del maestro, perché ci sono meno citazioni. Il maestro risponde, ecco la risposta che l'uomo dà. Se è desiderio della donna impossessarsi di molte conoscenze, l'occhio può solo procurare danno. E in questo caso non c'è da tener conto del detto dei maestri, che secondo cui chiunque insegna la Torah alla figlia è come se ne insegnasse stoltezza, quella citazione di prima. In altre parole, Archivolte dice, il maestro che parla, dice se l'alternativa è che sia occhiosa è meglio che studi. E poi continua, sia benedetta tra le donne la signora leggiata, Tevorah Minashim Yalafer, la frase famosa tratta dai Shofetim. E quindi invita la donna, e con queste belle parole, che io metto in italiano, se la tua anima abbrama della pura Torah, di un posto per meditare, di una dimora per pensare, di un sostegno per studiare, di una casa per indagare l'essenza della conoscenza, se cerchi il prodotto dell'intelligenza, il frutto della modestia, le virtù rispettabili, eccetera, eccetera, vai a studiare. Non abbandonare il tuo posto e non farti ostacolare dalle cose materiali. Ebraico è tutto in rima, è molto bello. Quindi qui il maestro dice alla donna, se veramente vuoi studiare, studia. La porta della casa dello studio è aperta per te. Questa è una posizione certamente controcorrente rispetto al mondo rabbinico del 1500-1600. Qui però adesso Archivolte una parte apre e poi dopo però prende un po' le distanze e dice se non avessi timore dei miei colleghi, la famosa frase rabbinica, Ilabbe Mistafina mi cadrà, oserei dire che tu eri in realtà un maschio. Cioè se tu vuoi veramente studiare Torah vuol dire che non sei una femmina ma sei un maschio. E ti trasformasti in femmina, come il caso di Dina, la figlia di Giacobbe, ecco perché ha dato il nome Dina a questa ragazza. Perché nel Midrash Dina, il Midrash adesso non possiamo entrare nei dettagli, ma Lea e Rachele, le mogli di Giacobbe, erano incinte nello stesso periodo e sappiamo che Lea partorì Dina e Rachele partorì Yosef. Però in realtà il Midrash dice, per un problema che adesso no, è un po' lungo spiegare, che Yosef stava nella pancia di Lea. E Dina stava nella pancia di Rachele, ma Lea, o meglio Rachele, fece una tefillà per invertire la cosa e per cui dentro la pancia di Lea Yosef si trasformò da maschio in femmina. E questo, grazie a questo giudizio, questo Dina, che fu fatto su Rachele e su Lea, il nome di Dina, il nome Dina veniva da Dina. E quindi questo bambino maschio si trasforma in femmina sarebbe appunto questa ragazza che vuole studiare Torah. Lei era maschio, era nata maschio, ma è diventata femmina per diversi motivi e quindi vuole studiare Torah in quanto maschio originale. Inoltre, dice il maestro, la difficoltà che è stata posta alla Mishnah, che chiunque segna Torah a sua figlia è come se insegnasse stoltezza, non è rilevante perché si può sostenere che i saggi cattamini si riferivano solo al caso in cui il padre insegna la figlia quando è piccola e che quando è piccola non si sa bene come uscire fuori, no? che tipo di relazione. Però se una ragazza già adulta e si vede che veramente è volenterosa, allora non c'è problema a insegnarle Torah. Andiamo avanti. Qui un'altra frase che dice il maestro a Dina, quindi per le donne piccole oppure per quelle che non hanno veramente voglia, meglio che lo studino. Ma le donne il cui animo è ben disposto ad avvicinarsi all'opera regale, all'opera divina, che hanno scelto il bene quanto tale, esse sì che sono degne di salire sul monte del Signore e risiedere nel luogo a lui sacro. Donne esemplari, esse sono, i saggi della loro generazione, alle donne che vogliono studiare, devono onorarle, celebrarle, predisporle, rafforzare le loro mani, dar vigore alle loro braccia, stare al loro fianco e fortificarle. Ve lo leggo quest'ultima frase in italiano, Kinesem Opetenna ve al Chachmedoran le Adderan le Adderan le Chazek Yedehen le Amet Zrotehen la Chok Motehen le Zor Chalsehen. Una bella apertura che il maestro fa per le donne che studiano. E poi aggiungo un'altra cosa, così facendo si può dire che deriveranno due vantaggi se le donne studiano, perché esse saranno fonte di insegnamento per gli uomini, per i loro mariti. Infatti costoro, disanimati e abbattuti, che si consolano ai banchetti bevendo vino e mangiando le fornie, eccetera, eccetera, invece impareranno dalle donne a dedicarsi allo studio. Quindi un doppio effetto, le donne studiano e fanno studiare anche i mariti. E qui si rifà, probabilmente, o comunque è lo stesso ambito culturale, Leone Modena scrive nella sua opera, non di meno me ne sono molte di donne di devozione più che degli uomini, con la quale non solamente vigilano ad allevare da bene i loro figlioli, ma sono anche cagione di raffrenare i mariti da vizi e inclinarli alle virtù. È lo stesso discorso. Tra l'altro Leone Modena nella sua autobiografia, tradotta in italiano da Ravartom Zazal, racconta che da giovane era stato mandato a studiare a casa di Archivolti, e Archivolti diceva che Leone Modena era uno degli allievi preferiti che aveva. Conclude il maestro, mettiti quindi all'opera e abbi successo e dal cielo ti aiuteranno. Questa è la coppia di lettere. Adesso brevemente cosa succede dopo. Vi ho detto che questa lettera, questo libretto è abbastanza raro, allora com'è che è diventato invece importante? Perché è stato riscoperto e citato da Rabbi Baruch Halevi Epstein, nato nel 1860 e morto nel 1942, figlio del famoso Rabbi Yehiel Michal Epstein, autore della Ruch Ashulchan, e nipote del Netziv di Volgin, che stamani l'approccio ci ha detto che è imparentato con Rav Soloveitchik, con il nonno di Rav Soloveitchik, il Netziv di Volgin. Rabbi Epstein è autore di un famoso testo molto diffuso e molto popolare, la Torah Temimah, che è la Torah scritta con tutti i brani del Talmud, del Midrash Halakha, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, che commentano tutti i versi della Torah, ed è un libro molto popolare e molto conosciuto. E Rabbi Einstein, nella Torah Temimah, cita per l'appunto, quando nel secondo brano dello Shema, dove si parla del dover insegnare la Torah ai figli, e lì il Talmud dice ai figli c'è l'obbligo, ma non alle figlie femmine, allora lui cita qui questa lettera di Archivolti, a favore dell'insegnamento del Talmud, della Torah orale, alle figlie femmine. E lo dice con questa parola, che qui traduco direttamente in italiano, dice Epstein: vorrei infine citare da un antico libro, raro a trovarsi, intitolato Mayan Ganim, il cui autore era Rabbi Shmuel ben Rabbi Elchanan Yaakov Archivolti, ciò che questi scrisse a una saggia donna riguardo al permesso accordato alle donne di studiare la Torah. Non è chiaro se Rabbi Epstein non ha capito che era un'opera letteraria e che non aveva una teshuva per propria, ma insomma non fa tanta differenza. Poi riporta più o meno fedelmente il brano della lettera di Archivolti, e poi conclude Epstein nella Torah Temimah, dice: non c'è noto chi sia questo onorato autore che è stato capace di trovare una nuova interpretazione della regola affidandosi semplicemente al buon senso. La nuova interpretazione è quella quando Archivolti dice che quello che la Mishnah dice, che è vietato, che chi insegna a sua figlia la Torah come se ne insegnasse stoltezza, in realtà si dice a figlia piccola, non a figlia grande, questa la Mishnah non c'era scritto, nessuno l'ha detto prima di Archivolti, quindi questo è un chidush. Comunque dice Epstein, non so chi è Archivolti, però è citato nel Tosfot Yom Tov, che è un famoso testo di commento alla Mishnah di Yom Tov Lippon Heller, e che cita Archivolti non su questo libro Mayan Ganim, ma su un'altra opera di argomento grammaticale. Dalla Torah Temimah, questa lettera di Archivolti è finita citata nella famosa raccolta di Teshuvot, di Responsi Zitzeliez, di Rabbi Eliezer Yehuda Vandenberg, che è morto pochi anni fa, che è uno dei più importanti poskim del mondo ebraico vissuti in Israele, e che cita appunto la lettera di Archivolti attraverso la Torah Penimah. Tra l'altro in questa citazione successiva Archivolti è diventato Rakvalti perché per diverse vicende di difficoltà di trascrivere da una lingua all'altra. E la lettera è citata anche in vari altri, per esempio anche Rav Shlomo Aviner cita queste lettere di Archivolti. E quindi, prima di passare a, brevemente a quello che dice Soloveitchik, ho ritrovato molto interessato, mi piace l'idea che questa breve epistola di un piccolo libretto di un rabbino italiano non particolarmente noto nella comunità ebraica internazionale del 500, ma anche dopo, ha trovato poi la strada fino a noi, la nostra generazione, e non è un caso che un maestro della tradizione ebraica italiana abbia contribuito ad arrivare alla parità dei diritti fra uomini e donne nel mondo degli studi. E ora adesso, negli ultimi 5 minuti, o 10, qual è la posizione di Rav Soloveitchik? Rav Soloveitchik raccontò a un suo Talmid riguardo al problema dell'insegnare la Torah orale alle donne e ha detto questa frase: oggi, in un periodo in cui le donne sono uguali agli uomini nell'accademia e nel mondo della politica e della società, le donne non sarebbero d'accordo a comportarsi secondo la Torah se non è ben chiaro a loro qual è la fonte dalla Torah e dalla Gemara, specifica dalla Gemara, di quello che gli ebrei devono fare. E per questo noi siamo obbligati a permettere a loro lo studio della Torah orale. E qui già questo qui è una apertura. E aggiunge, anche se fosse stato vietato dalla Torah insegnare il Talmud alle donne, noi dovremmo insegnare. Questo è già un passo avanti. Che Rav Archivolti non diceva che aveva dato la Torah, neanche solamente dice che aveva dato la Torah, dice che anche se fosse vietato dalla Torah, fosse un divieto esplicito dalla Torah insegnare il Talmud alle donne, noi dovremmo comunque permettere. E l'analogia che fa è come quello che dice il Rambam nell'introduzione alla Mishneh Torah. Il Rambam dice che quando Rabbi Yehuda HaNassi scrisse la Mishnah mettendo per iscritto la tradizione orale, trasgredendo a un divieto della Torah stessa di mettere per iscritto quello che invece deve essere preservato oralmente, lo fece affinché la Torah orale non fosse dimenticata al popolo Israele. Dopo la distruzione del Tempio e l'inizio della diaspora, in cui c'era il rischio che la Mishnah andasse perduta, gli insegnamenti della Mishnah fino allora tramandati oralmente andassero perduti, Rabbi Yehuda HaNassi ha trasgredito una norma della Torah mettendo per iscritto la Torah orale. E allora dice la stessa cosa dobbiamo fare noi oggi per quanto riguarda insegnare la Torah orale, il Talmud, alle donne. Perché in antichità la ragazza era sufficiente che guardasse come si comportava la madre in cucina o a casa ogni giorno e di Shabbat e di Pesach per sapere come ci si deve comportare secondo la Torah alla tale madre per osservare la halakhot. Bastava guardare in casa dalla propria madre e dalla propria nonna. Ma oggi non è più così, spiega Rav Soloveitchik. Ci sono dei problemi complessi che si presentano ogni giorno nel mondo moderno a causa della tecnica e di tutto nel progresso, e se le ragazze non studieranno i fondamenti della Torah dal Chumash e dalla Gemara con i commenti antichi e moderni, allora tafsika yadut amitichelano, il nostro ebraismo vero, c'è il rischio che si perda, perché le donne poi dopo sono coloro che trasmettono ai propri figli. Se le donne stesse non capiscono quello che fanno e quindi lo fanno male o non sono convinte di quello che fanno, trasmetteranno questa scarsa convinzione ai propri figli. Siamo arrivati al momento in cui Nashim Botrich Moab, la citazione della Torah, una parasha perché, che le donne vengono a sentire e così possiamo sperare che tutti quanti studino Torah e osservino le mitzvot. Questa è la posizione di Rav Soloveitchik. E come vi ho dimostrato prima il caso del rabbino Haredi di passaggio a Roma, ma anche nel mondo Haredi in Israele, è difficile trovare delle scuole in cui si insegna Talmud, al massimo si insegna la Mishnah, questo là con Rashi, ma è difficile che si vada oltre questo. Rav Soloveitchik, che con questo concludo, non è soltanto un insegnamento teorico che ha dato, è un insegnamento pratico, perché ha fondato la scuola Maimonides a Boston, è un liceo ebraico, maschile e femminile. Mia figlia ha studiato là, ma anche molte altre ragazze della comunità ebraica di Roma hanno studiato, anche di altre comunità, hanno studiato la Maimonides e quindi possono testimoniare. E le femmine studiano il Talmud alla pari dei maschi. E quindi questa posizione di Rav Soloveitchik di aprire lo studio del Talmud alle femmine è una posizione che Rav Soloveitchik alla Fah Le Maaseh ha messo in pratica.